Ciao a tutti amici di Shell Radio, ben ritrovati qui per la puntata numero 11 di Sportivamente Parlando. Vi faccio gli auguri di buon anno per chi non ci avesse sentito 2 settimane fa e oggi iniziamo con una puntata speciale. Io ho qui con me due giocatori e un altro giocatore, quindi tre giocatori della Lokomotiv Primaticcio, squadra del centro diurno di Primaticcio se non sbaglio. E che ci racconteranno un po' la loro esperienza all'interno di questa squadra. Mi hanno chiesto di iniziare anche con una canzone. Abbiamo iniziato a proporre canzoni anche a richiesta degli ospiti. Apriamo anche con Olly e Benji. Ci ritroviamo qua subito dopo la canzone, pronti e interessati a questa esperienza. Torniamo in diretta adesso e vi presento i miei ospiti, quindi li saluto e li ringrazio per essere qua. Ringrazio Luca.
Ciao a tutti.
Ringrazio Roberto.
Ciao a tutti.
E anche Loris.
Ciao, buonasera.
E chiudiamo Olly e Benji e adesso useremo la solita nostra il nostro sound solito che ci accompagnerà per tutta la durata della puntata. E volevo iniziare da Luca, che è l'operatore, uno degli operatori che gioca in questa squadra, e se puoi raccontarci com'è nata anche l'esperienza della Lokomotiv.
Beh, l'esperienza della Lokomotiv è nata come tutte le migliori esperienze un po' per caso, nel senso che ormai quasi 6 anni fa ci siamo ritrovati al bosco in città a dare quattro calci al pallone dopo una grigliata e ci si era detti: ma perché non proviamo a fare una cosa un po' più, come dire, strutturata? E quindi abbiamo iniziato un po' a fare delle amichevoli tra di noi, poi ci è piaciuto. A quel punto abbiamo detto che se voleva essere un'esperienza con un certo senso, dovevamo coinvolgere qualcuno che sapesse fare questa cosa, che non erano sicuramente le persone che lavorano al centro diurno. E quindi abbiamo contattato inizialmente un volontario, Alessandro Madella, e poi subito dopo un altro che è Andrea Sant'Ambrogio, che tuttora ci danno una grossissima mano nell'organizzazione, nella strategia e nel portare avanti questo progetto con le persone e i ragazzi che ci sono nella squadra, ecco. E ora siamo qua.
Un'altra domanda prima di iniziare anche con gli atleti. Le finalità vere e proprie anche a livello medico, che sono appurate effettivamente da studi, quali sono?
Ma allora, noi ovviamente prima di partire con questo progetto lo abbiamo scritto e quindi ci siamo dati degli obiettivi che erano quelli di vivere sul territorio, quindi e di fare e di allenarsi in un campo dove si allenano tante altre squadre, di partecipare a un campionato, cosa che dopo un anno e mezzo dal 2008, quando è stata fondata la squadra, abbiamo iniziato a fare. E quindi di ridare una possibilità concreta a chi magari aveva smesso di giocare e prima magari, ed era anche ben capace di farlo per una serie di difficoltà temporanee. E poi in più il fatto che, come dire, fare attività fisica serve per tanti motivi, fa star bene e poi, come dire, a tutta una serie di altri obiettivi trasversali, come lo stare in gruppo, l'essere puntuali, precisi, sapersi gestire in tantissimi ambienti che servono nella vita di tutti i giorni.
A questo punto possiamo iniziare effettivamente le nostre domande anche agli atleti. Inizierei con chiedendovi da quanto tempo giocate nella Locomotive.
Dunque, io sono stato uno dei primi, diciamo, iniziatori, se così si può dire, di questa avventura cominciata nel 2008 ufficialmente, quindi con un vero allenatore, con un preparatore atletico, e all'inizio giocavamo solo con gli educatori, solo in un aspetto, diciamo, ludico. Invece ora, oltre al divertirsi, c'è anche comunque imparare a giocare a pallone e soprattutto sapersi relazionare con le altre persone, e quindi vincere tutte le ansie che in una partita, che poi possono anche far parte della vita.
Io ho iniziato a giocare nel 2009. Giocavo in passato a calcio a 11. Era da tanto tempo che non giocavo, e dal 2009 adesso sto giocando con loro, stiamo giocando noi della Locomotive a calcio a 7, e mi trovo abbastanza bene.
Perfetto. Luca, invece, tu da quanto giochi?
Beh, io, come dire, in realtà a calcio ho iniziato a giocare con la Locomotive perché non avevo fatto qualche esperienza brevissima, come dire, ho riscoperto in età adulta, diciamo così, il calcio, e mi piace fondamentalmente perché sto con un gruppo, perché ritengo che sia un'attività valida e, come dire, riesco a sopperire alle mancanze tecniche con altre doti che magari sono la velocità e la resistenza, e quindi però sono migliorato anche dal punto di vista tecnico, dai.
Il ruolo in cui il vostro allenatore vi fa giocare di solito qual è?
Dunque, inizialmente il mio ruolo era il veneziano. Poi si è andato sviluppando più avanti in attaccante, e poi ho imparato anche altri ruoli, tra cui mediano, e difensore centrale, e anche, diciamo, giocare anche sulle fasce, quindi saper attaccare, ma quando l'azione si svolge nella propria area, saper tornare, e quindi, diciamo, fare un duplice ruolo.
Io faccio il difensore laterale destro, e quando capita che il mister è in giornata, diciamo, mi fa giocare anche come centrocampista laterale destro. Questi sono i miei due ruoli. Ho fatto anche il centrocampista centrale. Devo dire che mi piaceva parecchio, però è un ruolo che non... forse probabilmente sono bravo in fascia, quindi mi tiene sempre sulla fascia destra.
Adesso Luca, invece tu, scusate, io taglio sempre Luca. Luca, tu invece in che ruolo giochi?
Ma io quasi sempre come difensore centrale, oppure destro, sinistro, dove serve, sicuramente in difesa.
Centrale, nonostante la stazza relativamente piccola. A questo punto, riuscite ad esprimere in tre parole l'esperienza che state facendo?
L'esperienza che stiamo facendo si può definire come edificante, comunque un'esperienza in cui puoi scaricare la tua rabbia e quindi comunque anche di di autogestione. Ecco, quando insomma metti la divisa dei compagni, comunque ti cambi, una specie di autonomia che comunque insomma secondo me serve sempre.
Allora, questa esperienza, appunto, considerato il fatto che gioco ormai da 4 anni, posso dire che appena arrivato nella squadra della Locomotive avevo una serie di problematiche mie che grazie alla squadra sono riuscito a superare. Adesso io la squadra la vedo totalmente in maniera diversa dall'inizio, perché all'inizio mi ricordo che affrontare un gruppo di persone che non conoscevo, che facevano parte di un come si può dire, di un percorso psichiatrico, mi metteva un po' in soggezione, mi sentivo sempre malato tra virgolette. Poi ho incominciato a imparare a conoscere le persone, non dare più un'etichetta a nessuno, neanche a me stesso, e adesso sto bene. Il giovedì vado volentieri, ho un bel rapporto con il mister, un bel rapporto con i miei compagni e anche con gli educatori.
Perfetto. A questo punto andiamo un po' sullo specifico e devo chiedere a Roberto, perché Loris non è andato se non sbaglio, l'esperienza delle finali nazionali che avete disputato a Montalto di Castro. Scusate, avevo anche una... Raccontaci come è stata quell'esperienza.
Beh, innanzitutto è una regione in cui io personalmente sono abituato, perché mio padre è umbro, per cui il Lazio più o meno è... confina con la regione dell'Umbria, quindi insomma la mentalità del centro Italia l'avevo già vissuta nella mia vita. Però posso dire che, ahimè, attenzione ai romani, perché sono veramente competitivi, No, se qualcuno ci sta ascoltando di romani, so che insomma ogni mondo è paese, non ve la prendete. Però insomma, riuscire a giocare con persone di altre zone, riuscire a confrontarsi, a capire che la realtà di Milano insomma può essere anche confrontata in altri posti. Insomma, noi abbiamo tirato fuori il vero milanese, i romani hanno tirato fuori il vero romano, i torinesi il vero torinese e i piacentini i veri piacentini. Posso dire che abbiamo giocato, abbiamo battuto Piacenza e Torino, però con i romani non ce l'abbiamo fatta. Però posso dire che è stata una bella esperienza, perché ci allenavamo in spiaggia e quindi sulla sabbia più o meno il lavoro di tonificazione può avvenire. Poi in un bellissimo villaggio con la piscina, il ristorante all'interno. Insomma, per il contributo che abbiamo dato, che era esiguo, insomma l'esperienza, soprattutto anche abbiamo visitato le campagne romane, quindi... i siti archeologici degli Etruschi, le città sepolte dei Romani. Insomma, è stato più o meno come evadere dalla nostra realtà della nebbia. E quindi il centro Italia è un'altra realtà, quindi ecco, nella vita conoscere nuove persone può sempre servire.
Un po' allenamenti sulla sabbia in stile brasiliano, diciamo così. Magari le spiagge non erano quelle di Copacabana, ma ci si accontenta, abbiamo capito. Luca, tu come l'hai vissuta invece l'esperienza?
Ma è stata sicuramente un'esperienza, mi viene da dire, entusiasmante, nel senso che vabbè, per noi è stata particolare, perché oltre a fare le finali nazionali abbiamo aggiunto prima 3 giorni di ritiro sportivo che facciamo sempre tutti gli anni. Mi permetto di aprire una breve parentesi, nel senso che vabbè, quelle sono state le finali nazionali a cui noi siamo stati invitati, ahimè non siamo stati i primi della Lombardia, però a turno c'è la possibilità di chiedere la possibilità di partecipare, e la WISP della regione Lombardia e di Milano ci hanno dato questa possibilità, quindi vabbè, ovviamente li ringrazio. Ed è sicuramente, come ha detto Roberto, una cosa eccezionale che rimane dentro, perché c'è l'inno, perché ci sono tutta una serie di situazioni che non sempre si vivono. E poi in realtà, sì, come diceva Roberto, sottolineo il fatto che si sono incontrate squadre di altri livelli, nel senso che noi è vero che abbiamo perso con Roma, perché poi quella squadra è stata anche la squadra che è diventata campione d'Italia, però confrontarsi con queste realtà è interessante, come dire, si cresce.
Fa crescere, si cresce anche nella sconfitta, non solo nella vittoria. A questo punto hai introdotto in un certo senso il vostro ritiro, l'avete vissuto tutti? Come avete vissuto le giornate nel vostro ritiro sportivo a Brusson?
Ecco, si passa dal mare alla montagna, due realtà diverse, la montagna imponente, dura, l'uomo di fronte alla montagna deve tirar fuori delle armi per sopravvivere. Non voglio esagerare, però insomma all'inizio gli allenamenti diciamo nella natura incontaminata, nella salita in mezzo alle piante, in mezzo alle rocce, insomma sicuramente è servito per il campionato, quindi siamo molto migliorati e in un campo da calcio a 11 dove andavano in ritiro le squadre di Serie C, B e anche talvolta di Serie A, in una specie quindi a settembre dove non c'è molto turismo e quindi insomma noi potevamo essere noi stessi, quindi ecco urlare in mezzo alla natura non penso ci senta nessuno, è un po' come il disagio psichico, delle volte uno ha voglia di urlare ma ha paura di essere giudicato, quindi in città non può farlo.
Allora a Brusson mi sono divertito parecchio, mi ricordo che avevo anche qualche chilo di troppo e facevo fatica a correre. I primi giorni sono stati 5 giorni, siamo stati 5 giorni, i primi 2 giorni è stato proprio difficile, poi abbiamo spezzato un po' il fiato, abbiamo fatto delle corse in salita, abbiamo fatto un sacco di partite, abbiamo fatto un po' di tattica, abbiamo mangiato parecchio, poi vabbè l'ambiente era bellissimo perché era non so forse sui 1000 metri, l'aria pulita, quindi comunque sono stati 5 giorni di tra virgolette vacanza che mi sono goduto a pieno.
L'esperienza di Brusson, come dire, è unica nel suo genere, perché in realtà se per una squadra di calcio classica, come diceva Roberto, che come quelle di serie A, B e C, è una cosa come dire, che fa parte della routine di tutti gli anni sportivi, all'interno della nostra realtà, che io sappia, tuttora è un'esperienza unica. Perché? Perché come hanno già detto Loris e Roberto, non si fa non si crea una situazione diversa e particolare perché sennò non ce la facciamo. No, si fa un ritiro sportivo e quindi si fanno 2 ore al mattino di allenamento senza palla, con le salite, le discese, gli scatti, gli esercizi sulla sabbia, cose molto faticose, e poi nel pomeriggio si fanno quasi altre 2 ore con la palla e quindi come dire, io che sono comunque una persona che è abituata a fare molto sport anche per i fatti miei, correndo più volte alla settimana, posso assicurarvi che è una cosa molto molto faticosa, e come tutte le cose faticose per me è stata sempre molto appagante, non solo dal punto di vista ovviamente atletico ma anche dal punto di vista dello stare insieme alle altre persone, nel tornare a casa con qualcosa in più, con qualcosa di più. Un'ultima cosa volevo dirlo, perché questa cosa vabbè è un'esperienza che ci dà la possibilità di fare la nostra azienda ospedaliera in parte, e in parte come dire l'apporto che i nostri volontari, perché ovviamente come essendo volontari non sono pagati, mettono a disposizione il loro tempo e come dire anche la possibilità di reperire delle risorse esterne, degli sponsor sostanzialmente per costruire questo ritiro che ovviamente ha un costo.
Rimaniamo sempre sulla questione fatica e allenamenti, passando però più al quotidiano. Com'è che vivete voi l'allenamento settimanale, quindi il giovedì se non sbaglio? il giovedì, le vostre due ore di allenamento, come le vivete, e quanto è com'è lo spirito di gruppo, quanto è l'impegno, l'agonismo che si crea anche negli allenamenti.
Dunque, il giovedì è una specie di appuntamento, come andare, diciamo, a messa la domenica, insomma, una specie di dovere per se stessi, dove tu puoi sicuramente gioire tirando un calcio, puoi arrabbiarti tirando un calcio, puoi essere contento tirando un calcio, ma al pallone, un pallone, quindi una cosa senza anima, qualcosa in cui con un calcio può prendere una direzione. E quando, insomma, il pallone entra in rete, sappiamo tutti, un po' di adrenalina la proviamo. Poi sicuramente fisicamente, io devo dire, insomma, sicuramente noi stiamo migliorando, facciamo parte di una squadra, quindi si gioca a pallone, quindi per giocare a pallone ci vuole l'allenamento, e quindi, insomma, non si può fare una partita senza allenamento, no? Come non, insomma, non si può affrontare una cosa senza essere preparati. Quindi l'allenatore e gli educatori ci aiutano in questo percorso.
Allora, l'allenamento del giovedì, devo dire che come si può dire? Allora, lo vivo in maniera tranquilla, nel senso che tutti i giovedì comunque ci si ritrova, si fa la partitella, si fanno tutta la parte atletica, in cui ci sono i vari esercizi che solitamente facciamo. A volte capita di saltare qualche allenamento, infatti il mister ci rimprovera sempre nel momento in cui il giovedì manchiamo, però devo dire che è una cosa che si fa appunto tutte le settimane, e si prepara la partita, che è il martedì pomeriggio. Adesso siamo fermi perché c'è la pausa invernale, se non sbaglio ricominciamo a febbraio o marzo, e quindi l'allenamento è utile anche per mantenere una forma fisica normale, diciamo.
Beh, l'allenamento del giovedì sera è, come dire, lo definirei un po' imprescindibile, perché c'è sempre, nel senso che a parte appunto la sosta dal 20 di dicembre all'8 di gennaio e ad agosto e un pezzo di luglio, in realtà c'è sempre. Questo vuol dire che è un punto di riferimento per tutti, per allenarsi sì, ma anche per ritrovare un gruppo di cui ormai molti ragazzi fanno parte da alcuni anni. Ed è, come dicevo, c'è sempre, perché sì, perché c'è quando fa freddo, c'è quando c'è la neve, c'è quando c'è meno 4 gradi, c'è sempre, e tendiamo, quando è possibile, a comunque giocare all'esterno, perché abbiamo un campo a 7 e se ci vogliamo realmente preparare al campionato dobbiamo stare effettivamente su una struttura simile a quella in cui svolgiamo il nostro campionato. L'altra cosa interessante del giovedì è che ogni tanto, quando riusciamo a organizzarci, ci mettiamo dentro anche la pizzata di Natale, quella estiva. Poi l'idea adesso di gennaio-febbraio e fare magari anche un qualche giovedì in più un po' più conviviale, lo dico in anteprima anche ai ragazzi che ci sono stasera, magari trovarci e tornare al centro e farci una spaghettata dopo l'allenamento, ecco, anche cose di questo tipo fanno tanto gruppo.
Io intanto recupero un'informazione, ci ha detto che giocano il martedì pomeriggio, quindi per chi volesse anche ogni tanto andare a tifare per i ragazzi. Voi avete un calendario da qualche parte?
Sì, che adesso abbiamo già il calendario della ripresa del campionato, che è a metà marzo, e poi da metà febbraio noi però facciamo 3 recuperi e siamo sempre, quando giochiamo in casa, martedì pomeriggio dalle 3 in poi, siamo lì in Piazza Tirana al dopolavoro ferroviario.
Quindi per chi volesse, ogni tanto potete dare fare un salto, magari li trovate a giocare. A questo punto passiamo dall'allenamento a qualcosa di un po' più vissuto col pallone. Luca mi diceva prima che ognuno di voi ha un soprannome quando giocate. Volete dirci il vostro soprannome qual è?
Sì. Dunque, io ero partito con Zidane, però poi diciamo c'è stata una specie di cambiamento, quindi Warrior, per chi non lo sapesse vuol dire guerriero, che insomma un soprannome dovuto anche al fatto che più o meno corrisponda alla propria psiche.
Allora, io invece mi chiamo Olly, e quando il mister mi ha chiamato Olly io pensavo che si riferisse a Olly di Olly Benji. Infatti ero contentissimo perché ho detto: caspita, è il giocatore più forte di tutto il mondo e di tutti i tempi. Invece no, era perché era il diminutivo di Hollywood. E io ho detto: ma perché mister Hollywood? Io all'Hollywood non ci vado mai. E poi adesso l'hanno anche chiuso. Come non vai all'Hollywood? Ma se mercoledì scorso sei andato a ballare? Ho detto: guarda, non è che ci vado sempre. Come no? Me lo dicono anche i tuoi educatori, che sei sempre a ballare il mercoledì, il giovedì, il sabato. Quindi alla fine mi chiamo Olly, ma non per Olly e Benji, ma Olly, il diminutivo di Hollywood.
Vabbè, io non ho nello specifico un soprannome, effettivamente dovrei richiederlo ufficialmente. Come dire, vabbè, in realtà in questi ultimi anni, a parte per la questione lavorativa, però anche per una questione di affezione, mi sono un po' dedicato a tutta un'altra serie di aspetti, quindi in realtà adesso me la tiro un attimo. L'anno scorso mi hanno anche dato il premio come miglior direttore sportivo, perché siamo riusciti a partecipare al torneo di Interello, a fare altri tornei, a partecipare a Montato di Castro l'anno prima, quindi come dire una serie di cose su cui ci siamo impegnati un po' tutti quanti.
Mantengo un attimo solo sui soprannomi. Qual è il soprannome più bello della vostra squadra? A quale giocatore? Qual è il soprannome più bello? Se vi viene in mente il soprannome più bello che è stato dato. Luca, apri tu.
E aspetta, li potrei elencare, poi lo scegliamo. Cosa c'è? Va bene. Tatanka c'era, è vero.
Spazzolino
era carino. Poi altri che vi vengono in mente? Il rosso anche non è male. Beh, il lungo, nonché... sì.
Capitano.
Il capitano, beh, certo.
Li ho colti un po' alla sprovvista. Però devo dire che il Tatanka non è proprio male. Tatanka merita. A questo punto rimaniamo sulle partite e non posso che chiedervi qual è la partita che ricordate maggiormente e perché la ricordate così tanto.
Ma dunque, io quella che ricordo maggiormente è stata sicuramente quella del, chiamiamolo così, il picco della carriera alla Lokomotiv, quindi nel momento in cui c'è stato un cambiamento, quando siamo andati a Monza c'era l'arbitro, un ex arbitro diciamo di Serie A, che ha arbitrato la partita in un campo nuovo, quindi sintetico ma nuovo, in cui ho battuto una punizione e abbiamo sciolto la partita e cambiato il risultato.
Allora, la partita che ricordo maggiormente è stata una partita in cui mi ricordo che dovevamo andare a Bergamo a giocare e c'era un bel po' di ansia di prepartita, nel senso che se vincevamo entravamo nella Champions League. Allora siamo andati appunto vicino a Bergamo a giocare, se non sbaglio eravamo sul 2-1 per loro, io e Federico, un altro giocatore della Lokomotiv, abbiamo cominciato a sentire un po' di sintonia con Federico, in quanto un passaggio, un altro passaggio, uno si smarca, un cross in mezzo e segno. Quindi andiamo sul 2-2. Anzi, no, adesso non mi ricordo bene qual era il risultato. Comunque abbiamo fatto un gol io, un gol Federico. Siamo arrivati verso la fine che eravamo in pareggio e abbiamo fatto un'azione che io mi ricordo perché vedo il campo lunghissimo, vedo arrivare Federico con la palla, mi smarco, mi trovo davanti da solo davanti al portiere e segno. Quella è stata la partita che mi ricordo di più perché sono tornato a casa contento.
Ma se devo ricordare una partita nello specifico, beh, queste due che raccontavano sia Roberto che Loris effettivamente risuonano anche in me ricordi piacevoli, anche perché, come dire, in quella che ha raccontato Loris c'è proprio lo spirito di gruppo che era venuto fuori, la voglia in qualche modo di far bene che c'è nella nostra squadra. E poi Roberto ha sottolineato un aspetto importante, che il nostro campionato da un paio di anni a questa parte si è dotato di arbitri della Lega Calcio e quindi, come dire, è diventato anche un campionato di un certo tipo. Poi ripensando anche un po' invece a me stesso, mi viene in mente che giocando dietro, e soprattutto non per quello, ma perché non ho dei gran piedi, non ho mai fatto praticamente nessun gol. L'unico gol che ho fatto è stato montato di Castro e vabbè, nessuno ci crederà per chi mi conosce, però di testa.
Quindi comunque un'esperienza. Avrei detto Roberto la partita più importante è quella con i romani, perché ce l'ha raccontata con una certa enfasi già prima. E invece a questo punto passiamo, io vi chiedo una cosa: voi siete entrambi giocatori, probabilmente anche tifosi, qual è la vostra squadra?
Beh, non voglio essere modesto, però è quella che vince di più, la Juventus. Quindi quest'anno tripletta, io me ne frego, avetecela pure con me, dite tutto quello che volete, però insomma la squadra, sì, sono nato a Milano, però Torino fa parte della Juve, ma la Juve ha una storia. È una squadra da Warrior o da Zidane, una squadra in cui è andata in Serie B, i giocatori di Serie A ha avuto la modestia di dire vado in Serie B, non mi interessa, anche sapendo di vincere il campionato di Serie B, ma comunque avere comunque la coerenza di stare nella propria squadra, la squadra degli Agnelli, della Fiat, la squadra di Platini, la squadra di Roberto Baggio, ci hanno fatto sognare. Non si può tenere una squadra così. Non tenere una squadra così, prego.
Io tengo il Milan, anche se ultimamente seguo poco il calcio. Non ho Sky, quindi non vedere le partite un po' mi pesa. Sto seguendo un po' i vari quelli che è il calcio e 90esimo minuto. E il Milan, devo dire che ultimamente non è che stia proprio facendo delle cose bellissime. Siamo un po' rammaricati, diciamo, noi milanisti.
Assolutamente mi ritrovo con te.
No, io in particolare non tifo nessuna squadra di club. Seguo spassionatamente l'Italia e basta.
A questo punto Vi vengo a chiedere un paragone. Partiamo, voi non siete professionisti, a quale professionista vi paragonate? Non lo so, a quale giocatore vi paragonate? Secondo voi qual è il vostro obiettivo massimo?
Ma dunque, io scelgo un giocatore che comunque è nato nelle favelas ed è Pelé, perché comunque lui amava la sua gente e la sua gente era qualcosa di più di un guadagno, anche se sicuramente ne avrà guadagnato. Ha avuto anche lui la modestia di dire mi cercano in Europa, mi cercano in Inghilterra, in Spagna, in Italia, in Francia, in Germania, ma a me che me ne frega. Quello che è importante è che io sto dove sto bene, e quindi in Brasile. Ha scelto di stare in Brasile, nella sua nazionale, nella sua squadra. E quindi, ecco, delle volte poi anche la tecnica, non voglio andare nel sentimentale, che sicuramente c'è, però anche la tecnica di quel giocatore, una specie di sicurezza, una specie di prestanza fisica, una specie di fantasia nel gioco.
Allora, non ci avevo pensato a questo, però devo dire che Morfeo mi è venuto in mente adesso, che mi ricordo quando giocava nella Fiorentina, era dietro alle punte, batteva tutte le punizioni lui, segnava, adesso non mi ricordo quanti gol ha fatto quell'anno, e mi piaceva particolarmente perché, a parte il fatto che mi assomigliava perché capelli ricci e anche io sono un po' ricciolino, poi aveva abbastanza, cioè era tattico come giocatore e niente, come si può dire, mi piaceva lui come giocatore perché appunto era dietro le punte però segnava come una punta e non era, ecco, arrivava da una squadra piccola, se non sbaglio arrivava dalla Sampdoria, adesso non mi ricordo, ed è riuscito nel suo piccolo ad avere carriera comunque.
Domenico Morfeo anche un paio di gettoni in nazionale, è passato da Firenze, Sampdoria prima, Firenze, Inter, poi ha chiuso a Parma, una grande, grande carriera anche quella di Morfeo, in piccolo, ma ha fatto grandi cose. Passiamo invece ai calciatori attuali, con quale vorreste scambiare qualche battuta in campo, qualche passaggio in campo, con quale vorreste giocare e perché?
Ma dunque, Pota, io secondo me sceglierei Balotelli, che viene dalla Valtrompia, da Concesio, e quindi insomma è mio paesano e insomma, dai, come non si fa a tenere Balotelli? No, a parte gli scherzi, sì, Balotelli perché ha la sfrontata... Sì, è un po' fuori dalle linee, però delle volte ha la sfrontataggine di essere se stesso. Anche mandando magari la partita in fumo, però mi sta simpatico, una persona simpatica, in cui sperpera il proprio denaro, un po' così, no? Come per dire, guadagno questi milioni di euro ma me li mangio tutti, cioè. Delle volte noi siamo troppo conformisti ed è giusto, perché la vita bisogna prenderla anche seriamente, con le regole. Però una nostra parte di noi vorrebbe essere un po' come Balotelli.
Allora, a me piacerebbe giocare nel Milan, perché è la mia squadra del cuore, e Shaarawy non sta giocando, vero? Sta male, è successo qualcosa. E Shaarawy è un bravo giocatore, visto che come attaccante è forte, segna parecchio, e nonostante è giovane ha un bel carattere e se la cava comunque là davanti. Se tornasse a giocare vorrei giocare lì con El Shaarawy, Balotelli, magari come mezza, come si può dire, dietro le punte, tipo Morfeo nel Milan, non sarebbe male.
Mantenendoci sui calciatori, il calciatore che vi ha dato di più, cioè nel senso il vostro idolo, bambino o adulto che sia, il giocatore che avete detto quello è un fenomeno, quello è il migliore di sempre, cioè il vostro idolo, il vostro calciatore idolo.
Ma ce ne sarebbero tantissimi, però pensandoci bene, idolo, io potrei scegliere, volendo, mi è piaciuto molto Figo, ecco, quando era al Real Madrid, e posso dire che insomma il pallone d'oro in quel periodo, diciamo, dal, se non sbaglio era il 99-2000, dove c'era Figo, che era una di stazza, alto, robusto, insomma devo dire che tecnicamente ecco, mi è piaciuto tanto.
Allora, il mio idolo va un po' indietro, nel senso che quando seguivo il calcio veramente ero piccolino, quindi Roberto Baggio. Roberto Baggio, mi ricordo che aveva il codino, poi segnava sempre, quindi un idolo veramente. Se devo dire qualche altro nome, se posso, Giuseppe Signori, quando era la Lazio ha fatto delle grandi cose. E per le punizioni, Mihajlovic veramente assurdo, perché segnava anche da quasi centrocampo, assurdo.
Roberto Baggio, figo, Mihajlovic, tutti con un passato all'Inter. A me viene, guardandolo, mi viene da pensare Inter, tutti questi tre mi trovate con l'Inter. Beppe Signori, anche lui accomunato invece con Mihajlovic per un passato alla Lazio. Comunque ci sono una serie di squadre, mai Milan, nessuno di questi ha mai visto il Milan. Signore ha visto il suo apice, l'apice della sua carriera probabilmente a Bologna, per chi ancora alla mia età o è un po' più grande se lo ricorderà bene. Beppe Signori agli ultimi anni insieme a Zola era una magia per tutte quelle squadre di provincia, Bologna, anche Roberto Baggio che ha vagato tra Bologna e Brescia, ha chiuso la sua carriera in grande stile, ha chiuso a San Siro tra l'altro la sua carriera, quindi grande Roberto Baggio. E Luis Figo, a me viene da pensare a Luis Figo, l'ultimo giocatore che ha dato una Coppa dei Campioni al Real Madrid, perché il suo gol 2-1 nella finale del 99-2000 col Bayer Leverkusen è probabilmente entrato anche nella storia madrilena, perché è l'ultimo, è il gol che ha dato il via poi alla maledizione della decima, il problema vero del Real Madrid, quella decima che non vuole arrivare e probabilmente, spero, anche quest'anno non arrivi. A questo punto, Luca, ci troviamo a... mi stavi dicendo che c'è anche una possibilità di informazione. Ecco, per maggiori informazioni io vi suggerisco di andare a cercare su Google Locomotive Primaticcio, senza K, ma Locomotive scritto normale, come si legge, Primaticcio, Meskhen Club, che è sostanzialmente il logo, la frase del Barcellona, Mes que un club. Cercando su Google primo link che vi esce è sostanzialmente un blog dove all'interno trovate un video dei ragazzi di 3 anni fa, se non mi ricordo male, con anche allegato un testo. Poi Luca mi stavi dicendo prima c'è un altro sito.
Sì, a proposito di blog, visto che, come dire, in questo progetto facciamo attività fisica, delle cose concrete, però, come dire, la cosa altrettanto importante è il fatto che poi ne nascono delle riflessioni, un senso educativo. Anche Matteo ha scritto un articolo che è stato pubblicato su un blog che si chiama Allenare Educare, tutto attaccato, dove parla in realtà dello sport a 360 gradi, dalle regole alla fatica, e non solo del calcio, ma di tanti altri sport altrettanto validi nell'ambito educativo, nell'ambito sociale e nell'ambito delle attività che ognuno di noi porta avanti nella propria vita. Ecco, secondo me è uno di quei punti di riferimento che quando qualcuno ha voglia di leggere qualcosa è anche abbastanza divertente e rilassante per chi pratica e chi ha voglia di leggere di sport. Allenare, educare, quindi.
Io ricordo di aver scritto, effettivamente adesso Luca me lo ricorda, sull'esperienza che ho fatto a Bormio, un progetto, il cosiddetto progetto Primi 10, nel quale degli istruttori, adesso non ricordo effettivamente il nome dell'associazione, insegnavano a sciare sul monosci a ragazzi in carrozzina, quindi un'esperienza diversa, e anche entrare nel guscio, che è sostanzialmente il contenitore con lo sci, è qualcosa di incredibile. Per chi sa sciare, il non avere più effettivamente le gambe e quindi il doppio sci per sciare, ma uno sci sotto il sedere e 2 sci sulle braccia per muoversi, non è proprio facilissimo. Si impara in fretta, ma non è proprio facilissimo. Quindi adesso effettivamente mi ricordo, probabilmente potrei riuscire a tornare anche quest'anno a Bormio per un'altra manifestazione di questo tipo. Di certo vi terrò aggiornati, dovrei anche riuscire a sentire uno degli organizzatori, Nicola Busata, per avere un'intervista, un colloquio anche con lui. Probabilmente ne riporterò una parte su Sportivamente Parlando e dovrei avere addirittura ancora i video delle interviste che feci ai ragazzi subito dopo questa esperienza. Siamo arrivati in chiusura di questo incontro con i ragazzi. A me non resta che ringraziarvi per essere stati qui, per averci raccontato la vostra esperienza, e vi auguro di poter vincere il campionato, di poter andare almeno il più in alto possibile, magari di entrare questa volta nell'esperienza dei campionati nazionali, passando dal primo posto nel girone. Vi ringrazio a tutti.
Grazie anche a te, a Shar Radio, della possibilità, e boh, speriamo di magari rincontrarci più avanti.
Ciao e soprattutto grazie a voi che ci avete ascoltato.
Ciao, grazie mille per l'ascolto.
Io adesso vi lascio con un po' di musica, dopo Sportivamente Parlando torna, facciamo una piccola analisi su ciò che è successo nel weekend di calcio europeo, ciò che è successo dall'altra parte del mondo in NFL e gli ultimi colpi di mercato. Ci sentiamo fra un po', grazie, ciao a tutti.
Legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Up all night to get lucky. We're up all night to the sun.
cousin has no ribbon. Your gift keeps on giving.
Ciao a tutti belli e brutti, si ritorna qui per la seconda parte, possiamo chiamarla così, di Sportivamente Parlando. Oggi probabilmente dureremo un po' meno del solito, anche perché io non sono particolarmente in forma, anch'io ho contratto un piccolo virus durante le vacanze, quindi anch'io se finisco un po' prima sono più che contento. Iniziamo ad affrontare ciò che è successo, partirei dalla notte NFL, no anzi, partiamo dal weekend europeo, dal weekend calcistico europeo, per poi arrivare a parlare dell'NFL, perché è successo qualcosa di incredibile. I Seahawks sono arrivati per la prima volta nella loro storia ai, come si dice, alla finale, chiamiamola così, il Super Bowl del 2 febbraio, quindi sarà Denver contro Seahawks, è qualcosa di nuovo, e grandi partite ci aspettano. Italia 1 le trasmetterà in diretta, e nonostante sarà alle 2 di notte io vi invito a darci uno sguardo, perché effettivamente sono qualcosa di imperdibile. Questi grandi avvenimenti sono sempre qualcosa di incredibile. Intanto, guardando un attimo, non volevo darvi una notizia falsa, ma qualcosa sembra essere cambiato. Abbiamo letto oggi pomeriggio di Guarin Vucinic, scambio incredibile Inter-Juve, e sembra che ci sia stata una marcia indietro dell'Inter, vista la rivolta nei social network, ma i giocatori a questo punto spingono entrambi perché la trattativa vada in porto. Guarin a quanto pare ha minacciato neanche di presentarsi agli allenamenti. Magari penso che ci possa essere la possibilità di un conguaglio a favore dell'Inter a questo punto, per convincere effettivamente i nerazzurri a cedere Guarin. Una cessione Guarin-Vucinic, probabilmente con l'arrivo di Vucinic a Torino, comporta la cessione di almeno uno dei tre tenori, dei tre titolarissimi, quindi Pirlo, Pogba e Vidal, e anche Marchisio. Cioè io inserisco anche Marchisio nei 3-4 centrocampisti top player, potenziali top player della Juve. Quindi l'arrivo di Guarin non me lo sarei spiegato, nel senso che poteva essere il nuovo Vidal, ma a quel punto potrebbe anche essere che la Juve abbia trovato un accordo di massima per giugno con il Manchester United per Arturo Vidal, che ha rinnovato da poco, è vero, ha segnato giusto domenica la sua decima rete in campionato e ha toccato quota 15 in stagione come l'anno scorso, con però tutto un girone di ritorno da giocare e ancora almeno due partite di Europa League più un almeno di Coppa Italia, e quindi la Juve, che con Guarin avrebbe lasciato con un po' più di tranquillità andare almeno uno tra Pogba e Vidal. Io ad oggi vedo difficile che questo scambio non si faccia, nel senso che a questo punto Guarin era già a Torino per fare le visite mediche, Vucinic aveva già liberato il suo spogliatoio a Vinovo e si stava prestando ad andare alla corte di Mazzarri. Vucinic ormai si sente una quarta, una quinta scelta a Torino, perché gli viene preferito, oltre alla coppia d'attacco titolare, quindi Tevez Llorente, gli viene preferito costantemente Quagliarella, o quasi sempre Quagliarella. Guarin era già a Torino a fare le visite mediche perché Conte avrebbe voluto portarlo già oggi a Roma con la squadra per la partita di domani in Coppa Italia, non si sarebbe dovuto fare comunque. A questo punto è lecito chiedersi come si evolverà la situazione. Io penso che con un 5-6 milioni di conguaglio da parte della Juventus all'Inter, e quindi Vucinic più 5-6 milioni, l'affare si chiuderà. A meno che l'Inter non metta un 5-6 milioni dall'altra parte, e a quel punto Guarin più 5-6 milioni e l'arrivo per Mazzarri di Isla e Vucinic. Isla è un altro che è completamente scomparso dalle rotazioni di Conte, quindi potrebbe anche essere che trovi spazio nell'Inter di Mazzarri, che ha invece chiuso per D'Ambrosio del Torino. Quindi le percentualissime che avevo dato nella scorsa puntata sono andate in parte in fumo. Io dicevo Milan 35, Roma Inter 30, Torino 5. Effettivamente, come percentuale, l'Inter era in risalita rispetto alla puntata precedente, era in risalita su tutte le altre, ha trovato l'accordo. Non si sa ancora se con il prestito e non la comproprietà di Botta, oppure uno tra Duncan e Benassi a Torino, cosa possibile soltanto da giugno, perché per ora i due ragazzi sono a Livorno. Penso effettivamente che questa sia la soluzione migliore per entrambe le squadre. Il Toro si porta a casa un centrocampista di spessore. Scusate, ma inizia ad avere un po' di sonno. Si porta a casa un centrocampista di spessore e di grande prospettiva, ognuno con le sue qualità. Quindi Duncan più incontrista, più mediano, ruba palloni. Benassi più inventore di gioco, più trequartista quasi. Però entrambi i giocatori con grandi qualità che possono esplodere alla corte di Ventura. Ventura che cerca sempre di fare spesa a Udine, richiesto Zieninski, e trequartista 90, classe 94, che effettivamente potrebbe addirittura lasciare già adesso Udine per andare alla corte di Ventura udinese, che effettivamente non naviga in buone acque. La Guidolin si è automesso in come si dice, sulla graticola, dicendo che dopo 3-4 sconfitte in fila non ci si può sentire a posto e sicuri del posto, nonostante giusto martedì scorso abbia vinto con l'Inter, abbia portato l'Udinese ai quarti di finale. Magari batte il Milan mercoledì, arriva in semifinale e poi non puoi tirarlo via dal suo posto. Dall'altra parte, dovesse perdere anche col Milan mercoledì, potrebbe traballare almeno in parte la panchina di Guidolin, anche se l'Udinese non ci ha abituato a cessioni, a esoneri durante la stagione, ma al limite cambi a fine stagione. Se in più dovesse davvero lasciare di Natale, la prospettiva anche di un cambio a livello di allenatore è notevole, mettiamola così. Io vi volevo elencare, adesso partiamo dalla Serie A. Il sabato ha visto la Roma vincere 3-0 in casa con Livorno, quindi ripartire da come era iniziato anche il girone d'andata: 2-0 a Livorno all'andata, 3-0 in casa al ritorno. Segna ancora Mattia Destro, torna il gol di Aic, che era quasi da fine settembre che non segnava, quindi dopo un buon 4 mesi torna il gol di Aic. Cos'altro? Una Roma che a tratti ha regalato un grandissimo gioco, sfavillante, sembra essere tornata effettivamente la Roma che Garcia ha plasmato all'inizio della stagione. E a questo punto, attenzione, la lotta scudetto, però, se la Juve continua a correre così, non è in discussione. La Juve è davanti di 8 punti, ha vinto 4-2 sabato sera con la Sampdoria. Mihajlovic ha detto se la traversa i gabbiadini fosse entrata, e quindi invece che rimanere sul 3-2 si fosse andati sul 3 pari, magari sarebbe potuto uscire un'altra partita, oppure la Juve avrebbe potuto tranquillamente vincere lo stesso, una partita che poi ha vinto con un gol di Pogba. La differenza alla fine l'ha fatta la traversa di Gabbiadini e il gol di Pogba. Come si dice? A parti invertite, probabilmente adesso parleremo di un'altra partita, oppure parleremo di una Juve che va a vincere 4-3, 5-3, perché si ricorda di essere la Juve, si ricorda di essere più forte di tutti in campionato e si ricorda di essere sostanzialmente l'ammazza campionato. 12ª vittoria in fila, si è messo nell'obiettivo l'Inter di Mancini, che si è fermata a 17. La grande Inter dei record ha girato a 52 a metà campionato, si può arrivare con questo ritmo a 104 punti, possibile che ci possa essere un calo durante gli impegni europei, perché comunque l'Europa League come la Champions consumano, l'Europa League ancora di più perché le partite sono sempre di più, sono due in più le partite, sono più vicine, e soprattutto per la Juve, se tutto va come deve andare, ci potrebbe essere il rischio di un ottavo di finale con la Fiorentina da non sottovalutare. Poi a mezzogiorno di domenica al Patatrac Udinese, davanti 1-0, pareggio in maniera imbarazzante con la Lazio già in 10 per l'espulsione di Onazzi, torna 2-1 con un gol strepitoso di Badu, controllo ed esterno destro tutto al volo, stop di Pedro ed esterno destro al volo, da rivedere per chi non l'avesse visto. E dopodiché, nel giro di 5 minuti dall'85 al 90esimo, il patatrac, cross innocuo, Berkic esce coi pugni malissimo, ma era già la terza o quarta uscita pessima che faceva, rinvia sulla gamba di Lazzari, palla che rimbalza, supera tutti ed entra in porta. Dopodiché Hernanes tira fuori il gol da top player, un gol grande movimento col sinistro da fuori, 3-2 Lazio, con una Lazio in 10 uomini sostanzialmente per 40 minuti e un Udinese in bambola verso la fine. Poi il pomeriggio ci ha riservato sorprese, novità, ritorni. Come sorpresa la sconfitta dell'Inter a Genoa. Nell'acquitrino di Genova l'Inter crolla 1-0, segna Antonelli, e per la gioia di Gasperini, la rivincita del Gasp e un Mazzarri, un Inter che si vede negata un altro rigore. E però questa volta Mazzarri non se la prende con gli arbitri, perché fa notare come se si sprecano 5-6 occasioni da rete evidenti, poi non si può pensare di recriminare su un'occasione. Moratti oggi ha rincarato la dose, ha dato agli arbitri degli arroganti, non è più il presidente dell'Inter, quindi non riceverà sanzioni l'Inter società, ma Moratti si toglie qualche sassolino dalle scarpe adesso che può, senza rischiare sanzioni né per lui né per la squadra. La Fiorentina vince 3-0 a Catania, un Catania sempre più verso la B, come il Livorno. Io penso che Catania e Livorno siano davvero indirizzate verso la Serie B, nonostante il ritorno di Lodi, nonostante il Catania che ha provato a dare una botta di vita al suo campionato. Penso che Catania e Livorno vadano in fretta in Serie B e a questo punto la lotta è per la terza che andrà in Serie B. La Fiorentina Catania ritrova i gol di Matri, che non segnava da Parma-Milan, quindi due gol pesantissimi che hanno permesso alla Fiorentina di regolare il Catania in 40 minuti e dare una prova di forza notevole e provare a chiudere il campionato o a chiudere la partita in fretta e provare a candidarsi come terza forza del campionato, visto che il Napoli si fa fermare 2-2 a Bologna. Gianni Morandi che scandalizzato effettivamente dai cori contro i napoletani, e un altro ritorno è la doppietta di Bianchi che appunto ferma il Napoli. Il Chievo crolla in casa col Parma al 91esimo con una papera di Puggioni sul tiro cross di Lucarelli, Puggioni la butta in porta propria. L'Atalanta si conferma osticissima in casa e si salva, anche abbastanza fortunata, vince 1-0 col Cagliari che nel primo tempo aveva preso ben 3 legni. Il Torino va a Sassuolo in una piscina sostanzialmente, vince 2-0 e rimette in discussione la panchina di Di Francesco, salvo giusto una settimana fa dopo i 4 gol di Berardi che avevano steso il Milan. E il Milan che vince 1-0 con rigore, questa volta nettissimo, su Kakà a 10 dalla fine. Balotelli segna, dedica il gol a Clarence Seedorf, nuovo allenatore, prima vittoria, qualcosa di nuovo si è visto per il Milan. Il cammino è lunghissimo, c'è da lavorare tanto, l'hanno ormai detto tutti, l'unica via per arrivare all'Europa è la Coppa Italia oppure un'utopistica vittoria Champions, per cui siamo più propensi a dire si passa dalla Coppa Italia, si passa da mercoledì in casa a San Siro, arriva l'Udinese, Clarence Seedorf spera di poter fare un'altra partita da 3 punti per la sua squadra, mettiamola così, un'altra grande vittoria. E però il campionato penso effettivamente che rimarrà una lotta a 1,5, la Juve e la Roma in parte, dico mezzo perché la Roma non dipende tutto dalla Roma, la Roma potrebbe vincerle tutte e comunque rimanere dietro di 4-5 punti, quindi io penso che dipenda dalla Roma sì, ma anche e soprattutto dalla Juve che è padrona del suo destino alla fine. Passo rapidamente a Liga e Ligan, quindi a Spagna e Francia. In Spagna le sorprese arrivano, e come se arrivano. Il Real vince 5-0 col Betis a Siviglia e mette pressione alle altre due là davanti. Barcellona e Atletico sbagliano tutte e due. Il Barcellona-Valencia con Levante fa 1-1, va sotto, pareggia Piqué e poi non trovano il gol. Non lo trova Messi, non lo trova Sanchez, non lo trova Pedro, non lo trova Iniesta. Quindi 1-1. Real a meno 1 e grande occasione Atletico, e invece no. Atletico va in vantaggio con Villa, quindi la vendetta anche dell'ex Blaugrana sarebbe la domenica perfetta. I Colchoneros di nuovo primi da soli dopo una vita calcistica con gol di Villa. Non va bene, non è così bello. Bacca viene steso in area con errore nettissimo di Felipe Luis. Arriva Rakitic, non sbaglia dal dischetto, 1-1, si finisce così, 2-1-1, fermano le capolista e adesso il Real torna sotto. Il Real sorride, sorride la faccia paciosa di Carlo Ancelotti, inizia a riassapora la possibilità di vincere un altro scudetto in un'altra nazione, dopo la Francia, dopo l'Inghilterra, dopo l'Italia. Vincesse anche in Spagna, probabilmente anche José Mourinho dovrebbe arrendersi al fatto che c'è qualcuno che vince quanto lui. Finisce la classifica, dice che Real, Atletico e Barcellona fanno un campionato a sé. Barca e Atletico a 51 punti, Real a 50, il resto naviga in altre acque. Vive un altro campionato, il Villarreal e l'Atletico sostanzialmente con la Sociedad lottano per l'ultimo posto Champions, ma il Villarreal è a 37 punti, quindi alla bellezza di 13 punti di distanza dal Real Madrid terzo, per cui sarà semplicemente una lotta per l'ultimo posto disponibile in Europa. Passo in Francia velocemente, perché poi voglio aprire un po' di più una parentesi Inghilterra. In Francia il Lille venerdì si arrende e dice sostanzialmente addio al campionato. Grazie Lille per averlo tenuto aperto almeno fino ad oggi, dopodiché comunque il campionato francese rimane come da prospettive un qualcosa di una lotta a due tra le due superpotenze, una araba, l'altra russa, e quindi PSG e Monaco. Ormai Lille è a 10 punti dal PSG, a 5 dal Monaco, che si ritrova sostanzialmente in mezzo. Il Monaco che non trova più i gol di Falcao, e quindi un Falcao in mezza crisi. Falcao si diceva che sarebbe voluto addirittura partire adesso, penso che alla fine partirà a fine anno, ma ormai Falcao è già con la testa da qualche altra parte. Il PSG vince con l'Italia sostanzialmente, vince PSG italiano più che mai. Assegno due volte Ibra, una Thiago Silva, una Thiago Motta, una Cavani. Giusto per non smentirsi, mancava soltanto il gol di Lavezzi e poi li avremmo fatti tutti. 5-0, tutti contenti, Nantes a casa, e la lotta per la Champions diventa una lotta a due. Lille-Saint-Étienne che appunto ha battuto Lille venerdì sera, e quindi è tornata fortemente in lotta in lizza per l'ultimo posto Champions. A questo punto non posso che aprire però un argomento a parte, è il campionato inglese. La Premier è qualcosa di stupendo e di incredibile, è il campionato ad oggi più aperto d'Europa, penso che sarà il più aperto anche a fine anno, non per le distanze di classifica, perché se guardassimo le distanze in classifica diremmo quello spagnolo è il più aperto, sono tre squadre nel giro di due punti, ma le altre sono a 13 punti, soltanto la quarta è a 13 punti dalla terza e a 14 dalla prima e la seconda. In Inghilterra è incredibile, l'Arsenal ha gli stessi punti del Barcellona, 51, con qualche partita in più, quindi catalani e madridisti, Atletico hanno fatto un cammino migliore, ma è incredibile. È incredibile il livello di impegno, il livello calcistico medio di questa Premier è stratosferico, penso. E 51 punti l'Arsenal, 50 il City, 49 il Chelsea. E qua c'è, inizia ad esserci lo strappo. Strappo Champions, Liverpool e Tottenham quarti a 43, Everton a 41 e poi c'è lo United a 37, United settimo, un punto sopra il Newcastle ottavo. E poi vabbè, Southampton è a 31, quindi a 6 punti dai Reds, dai Red Devils, ma uno United che stranamente non lotta per le prime posizioni. La scelta di Ferguson di andarsene e il fatto di aver consigliato Moyes ancora oggi desta qualche dubbio, e come potrebbe essere altrimenti visti i risultati. Però poi a parlare sarà il campo, magari lo United ci smentisce tutti, va a vincere la Champions League e Moyes è la scelta più azzeccata di questo mondo. Però chi lo sa, solo il tempo sarà maestro. Però qualcosa si è già visto questa domenica. Il Liverpool frena in casa con l'Aston Villa 2-2, da sotto 2-0, con anche regalino arbitro dopo una simulazione di Suarez. E mentre Arsenal e City scappano in casa col Fulham e il Cardiff. Due vittorie completamente diverse. Il City che in casa tritura chiunque, asfalta tutti, e l'ha dimostrato anche oggi, anche sabato, 4-2 al Cardiff, vantaggio 1-1, dopodiché non c'è più storia, 4-1 con l'ingresso di Aguero su 2-1, c'è il gol di Touré con assist di Aguero e poi il gol stesso di Aguero. Mentre l'Arsenal soffre tantissimo con il Fulham in casa, non trova la porta per sostanzialmente un'ora, dopodiché ci pensa Santi Cazorla, in 5 minuti ne fa 2, rimette a posto tutto e dice: qua ci penso io, per ora regniamo ancora noi. Continua a sognare la Londra Gunners, però attenzione perché le altre due parti di Londra si rimettono in moto con un doppio 3-1, il Tottenham in Galles con lo Swansea e il Chelsea in casa con lo United. Questo è il risultato più incredibile, 3-1, tripletta di Samuel Eto'o, quarto giocatore più vecchio a fare una tripletta in Premier League. E cos'altro dire, giocatore stratosferico, si conferma grande attaccante, difesa imbarazzante quella dello United, che però senza Rooney e senza Van Persie dimostra essere poca roba, nonostante Adnani Januzaj, nuovo giovane, nuovo gioiello, uno degli ultimi arrivati con Ferguson. Però attenzione, anche lui è scadenza di contratto, non ha ancora rinnovato, probabilmente rinnoverà, ma se dovesse rimanere fuori dalla Champions lo United, attenzione perché Januzaj potrebbe essere un colpaccio anche relativamente a poco. Eto'o ha informato di voler tornare a giocare a Mallorca, dove tutto è iniziato, quindi è possibile, anzi probabile, che Samuel Eto'o faccia le valigie a giugno in quanto in scadenza di contratto e decida di tornare in Spagna, decida di tornare a Mallorca per chiudere la sua carriera. Probabilmente non sarà una questione di soldi questa volta, tanto ne ha accumulati parecchi negli anni in Russia, sarà una questione di cuore. Io mi dispiace dovervi salutare così, ma siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Vi ringrazio per essere stati con noi in ascolto, vi saluto, vi dico buon appetito e vi do appuntamento a lunedì prossimo per un'altra puntata. Ciao a tutti, alla prossima, ciao.